Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla 18ª puntata di Nazione Napoletana, mercoledì 19 dicembre 2012. Ora parlerò di Ferdinando Russo. Ferdinando Russo nacque a Napoli il 25 novembre 1866, al Vico Salita all'Olivella, numero 19. Da Cecilia De Blasio e Gennaro Russo. Morì a 61 anni di diabete il 30 gennaio 1927 in via Cagnazzi 48 nel quartiere Stella. Svolse prevalentemente l'attività di giornalista, prima come pubblicista e poi come professionista. Fu giornalista del Mattino dal 1892, cioè dall'anno della fondazione del giornale. Infatti il Mattino fu fondato il 16 marzo di quell'anno, ma collaborò con poesie, saggi e produzione teatrale a molti giornali e riviste, tra cui Il Piccolo, Il Pungolo, Don Marzio, Il Mezzogiorno, Il Giornale d'Italia. In quell'epoca al Mattino, oltre a Starfoglio e Serrao, che erano i fondatori del giornale, c'erano tantissimi giornalisti importanti, anche collaboratori esterni importanti. E Ferdinando Russo poi in quegli anni fondò una rivista, Il Prometeo, che però ebbe vita breve, e anche un'altra rivista, Vela Latina, ma entrambe non durarono a lungo. Fu autore di più di 40 titoli, già a partire dal 1885 visse la realtà napoletana da dentro e la espresse fedelmente. I molteplici e complessi aspetti della napoletanità pulsano nella sua poesia, che non è poesia che trasfigura per il fatto stesso, ma è dentro alla realtà. La poesia è per Ferdinando Russo una dimensione della realtà napoletana in ogni senso. Ferdinando Russo, per la sua natura e vocazione, interiorizza prima gli aspetti della vita napoletana, si identifica e poi le trasferisce con molto vigore e efficacia proprio nei suoi versi. Ora citerò alcune delle sue opere. Allora, la prima opera è Gano e Maganza del 1885. Poi c'è Sunettata del 1887, Rinaldo del 1888, Un libro turc, Cunto napolitano nel 1890, poi Pometti dialettali 1891, Baraviso 1891, Le fragole 1892, Petrusinella, Cunto antico 1894, Uganda Stoie 1895, Lettere all'Africa 35 sonetti 1896, Escugniz 17 sonetti 1897, e anche Scugnizzo, Gente malavita, dell'edizione definitiva di questo racconto del 1920. Goppo Marciapiede, 1898. Canzoni, canzonette e bizzarrie del 1898. Santa Lucia, 1901. La confessione, lo spadaccino, i tre crisantemi, scene della malavita del 1901. L'usare sentimentale, 1902. Poi metti napoletani, 1903. Monte Cassino, poi metto in terza rima, 1905. Sinfonia d'amore, 1905. Poi un saggio, la camorra, le origini, usi e costumi e riti dell'onorata società in collaborazione con Serao nel 1907. Memorie di un ladro, raccolte pubblicate nel 1907. Il destino del re, un romanzo pubblicato da Treves, Milano nel 1908. Piedigrotta, 1909. La piccola borghesia, 1910. Poesie napoletane, 1910. Poi Luciano Rorré e un pometto in ottava rima del 1910, e poi fu anche ripubblicato nel 1918. Questo è un pometto molto importante perché Ferdinando Russo fa riportare le parole di un vecchio marinaio luciano che racconta l'ultimo viaggio di Ferdinando II, ma racconta anche com'era Santa Lucia prima del risanamento. Il poeta Belle Diniello e la festa di San Giovanni a mare, 1913. Folle d'amore, questa è una commedia in tre atti, 1913. Il Gran Cortese, note critiche sulla poesia napoletana del 600, del 1913, un altro saggio. La primavera della vita, un altro lavoro in tre atti del 1913. Santa Brigida, nella leggenda, nella storia, 1913. La storia nuova, poi metti in ottava rima del 1913. Un cantastorie napoletano del 500 del 1915, questo pubblicato sulla rivista Pela Latina. La civetta, 1916. I ricordi del fante di Picche, 1918. In buon ladrone, 1918. Osurdate Gaeta, nel 1919. Questo è un altro poemetto che parla, in cui praticamente Ferdinando Russo fa raccontare a un reduce dell'assedio di Gaeta tutte alcune vicende molto, storiche molto importanti, di una pagina molto drammatica della nostra storia. Il tesoro della regina, 1919. Napoli che viene a Napoli e che se ne va, del 1919. Luciella Catena, un altro lavoro in due atti, del 1920. L'arte, del 1925. Il mio amico Landru, questo pubblicato a Bologna da Capelli nel 1927. E poi ci sono tutta una serie di opere ristampate dopo la morte. Ferdinando Russo si distingue per le sue idee, diciamo, borboniche o comunque molto critiche nei confronti dell'Unità d'Italia. Fu accusato anche di borbonismo quando pubblicò un racconto che parlava di un vecchio reduce di Gaeta, che fu praticamente l'anteprima del soldato di Gaeta. e si trovò a essere accusato ancora di borbonismo quando pubblicò Luciano Lorrè. E proprio su questi due lavori, o sul Date Gaete o Luciano Lorrè, tornerò più avanti nelle prossime puntate del 2013. Ora cambiamo argomento. Voglio prendere spunto dalle fatti che sono avvenuti negli stadi ultimamente per fare alcune riflessioni. Ho visto che allo stadio San Siro di Milano, città straniera, si è esposto uno striscione contro Pezzotto che stava quasi morendo suicida. Poi la settimana dopo i juventini hanno fatto uno striscione offendendo la memoria dei calciatori del Torino degli anni 40 morti in un incidente aereo. Questi sono atti che capitano in queste città straniere barbare cisalpine e non capiterebbero mai in una città civile come Napoli, perché noi siamo più civili e noi questi striscioni non li facciamo, perché anche per noi napoletani sarebbe molto facile fare un bello striscione quando si gioca Napoli-Juve e scrivere Eisel meno 38, meno 32, ma non mi ricordo quanti erano i poveri juventini che sono morti, che poi non erano neanche i juventini piemontesi, i juventini provenienti dalle regioni del centro-sud, della Sardegna, e c'erano pure dei bambini tra questi 38 morti. Eppure noi non l'abbiamo mai fatto in 27 anni uno striscione del genere. Sì, nei giorni successivi ci fu qualche muro dove stava scritto Eisel meno 38, ma sono convinto che dovevano essere dei rinnegati, cioè dei napoletani rinnegati che tifavano per l'Inter o per il Milan, sicuramente. Che noi a Napoli queste cose le facciamo. Mi ricordo anche che quando ci furono i mondiali nel 1990, per fischiare Maradona, perché Maradona neanche un mese prima aveva portato il Napoli a vincere il secondo scudetto, l'inno argentino è stato fischiato. Fu fischiato la partita inaugurale a Milano, poi fu mischiato agli ottavi di finale a Torino, ai quarti di finale a Firenze e nella finale a Roma, mentre nella semifinale a Napoli, che giocava contro l'Italia e l'Argentina, l'inno argentino non fu fischiato, come non fu fischiato nelle due partite del primo turno che l'Argentina giocò a Napoli. E a proposito di quella partita, mi ricordo che i tifosi napoletani per tutti a 120 minuti, perché si arrivò ai tempi supplementari e ai rigori, sostennero l'Italia e la sostennero per tutto il tempo, e l'Italia non meritava il sostegno dei tifosi napoletani. Addirittura, quando ai calci di rigore Maradona si avviò per tirare il suo rigore, addirittura Maradona fu fischiato mentre andava a tirare il rigore. Cosa unica nella storia del rapporto tra Maradona e i tifosi del Napoli, perché Maradona veniva d'avversario. E invece che cosa successe? L'Italia fu eliminata ai calci di rigore, giocò una chiavica, non riuscì a esprimere il suo gioco, fece proprio schifo. Invece di criticare come l'Italia aveva giocato, i giornalisti pensarono bene di usare come capro espiatorio i tifosi del Napoli, i tifosi napoletani, e dissero che l'Italia aveva perso perché i napoletani non l'avevano sostenuta, e fecero passare un'immagine di tifosi che esultavano nella tribuna laterale vicino alla curva A, quella che poi è il settore riservato agli ospiti. Là c'erano gli argentini, io lo posso dire perché la partita c'era, l'ho vista. Essendo una partita dei mondiali, non ci sono solo i tifosi di una squadra, ci sono anche i tifosi dell'altra nazione che gioca, succede in tutte le partite mondiali, e quelli erano tifosi argentini che esultavano, invece lo passare per tifosi napoletani. Io tengo ancora conservata la videocassetta di tutti e 120 minuti e passo della partita, 3 ore di videocassetta, ci stanno pure i calci di gol, stanno in intervallo, ci sta la presentazione, la partita, ci sta tutto. Tengo registrata tutta la cassetta integralmente, posso provare che i tifosi napoletani hanno sostenuto immeritatamente Italia per 120 minuti, Posso trovare che quelli erano tifosi argentini che furono fatti passare per tifosi napoletani che esultavano per l'Argentina perché trovarono giustamente come capo espiatorio della sconfitta d'Italia, non che l'Italia giocò una chiavica che fu messa male in campo, ma trovarono come capo espiatorio che i tifosi napoletani non avevano sostenuto l'Italia, che gente di merda, dopo averla sostenuta abbiamo pure il retto appresso che l'Italia sta in è colpa nostra. Oggi penso che molti napoletani non sosterrebbero più l'Italia se venisse a giocare a Napoli, e io sarei il primo di questi, cioè non sarei solo il primo di questi che non lo faccio, e anzi io credo che se in futuro dovesse capitare la disgrazia che scegliessero lo stadio San Paolo per far giocare una partita interna dell'Italia, credo che sia giusto che chi sarà presente deve fischiare Mameli, deve coprirlo di fischi, questo sedicente inno, l'inno padano, sicuramente non l'inno mio, l'inno di chi conosce la vera storia. Credo, io l'ho fatto, la finale di Coppa Italia stava lungomare, alla rotonda Diaz sul lungomare di Napoli, ho fischiato l'inno Ne vado fiero, l'ho fatto, lo farei altre 100 volte, con la massima fierezza e orgoglio napoletano, ed è giusto, io invito chi è veramente napoletano, napoletano verace e non è un rinnegato, deve fischiare Mameli, lo dico, l'ho detto altre volte, lo dico di nuovo, e deve logicamente essere contro ogni simbolo dell'italianità. Allora, perché dico che gli inni dei paesi stranieri si devono rispettare tutti, tranne l'inno dei nostri nemici, quello non va rispettato, perché è una questione di civiltà. E dire che praticamente l'Italia non deve più giocare a Napoli, mai più, se quando l'Italia vuole giocare, giocasse da Roma, insomma non venisse più a romperci le scatole, ad ammorbarci a Napoli, anche perché io non fischio Mameli, non riconosco i simboli di quest'Italia, perché sono nostri nemici, hanno fatto sempre 150 anni cose contro la mia patria, poi da diversi anni la stanno anche avvelenando, non ultimo il decreto fatto dal governo per mantenere l'Ilva aperta altri 2 anni, c'è un decreto che in pratica consente di inquinare Taranto ancora per altri 2 anni, e allora davanti a questo è troppo poco se io fischio Mameli, e se invito tutti quanti i veri napoletani a fischiare Mameli e praticamente a offendere i simboli dell'italianità. Voglio concludere facendo gli auguri di Natale a tutti e solo i napoletani, ovvero agli abitanti degli Abruzzi, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore, ricordando che negli Abruzzi è compreso anche il circondario di Città Ducale, cioè 17 comuni che oggi si trovano nella provincia di Rieti, tra cui Città Ducale, Città Reale, Amatrice, eccetera. Poi gli abitanti della Capitanata, di Terra di Bari, di Terra d'Otranto, che oggi costituiscono la regione Puglia, questi territori, del Molise e Contado, cioè il Molise più una buona parte della provincia di Benevento, poi gli abitanti di Terra di Lavoro era costituita dalla provincia di Caserta e le zone meridionali delle province di Frosinone e Latina, e anche dalla provincia di Napoli, cioè anche gli abitanti della capitale, Napoli, il Principato Ulteriore e Principato Citeriore, cioè le province di Avellino e Salerno, Basilicata, delle Calabrie, praticamente tutta la regione Calabria, e a loro rivolgo i miei auguri di Buon Natale, ma non li rivolgo solo ai napoletani, li rivolgo anche ai siciliani, che sono il popolo più vicino a noi, sia come cultura che come vicinanza geografica, anche a loro faccio gli auguri di Buon Natale, e a tutti i popoli che lottano per l'indipendenza, mentre ai cisalpini, quello che loro augurano sempre a noi napoletani, per loro sia. Per questa sera ho concluso. Viva la Napolitania, libera e indipendente.